Il gorilla ce l'ha piccolo e ora anche un libro edito da HarperCollins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Storie Libere presenta.
Il bisogno di legami porta alcuni animali sociali a frequentare specie diverse, instaurando una simbiosi affettiva. Quando due specie diverse si legano, si dice che sono appunto in simbiosi. Nel parassitismo gode solo uno a spese dell'altro, anche nel commensalismo gode solo uno ma l'altro non subisce alcun danno, nel mutualismo il legame è vantaggioso per entrambi. 2 miliardi di anni fa, uno strano legame mutualistico ha cambiato la vita sul nostro pianeta. Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In questa seconda stagione del Gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo. Parliamo di mamme, papà, figli, società animali. E lo faremo per capire un po' di più anche sulla nostra specie. E oggi parliamo di legami selvaggi. Maschi e femmine, figli e genitori, fratelli e sorelle, insomma questi sono i legami alla base delle relazioni sociali.
E ne abbiamo parlato a lungo, ma certo gli esseri viventi non vivono da soli su questo mondo, vivono in relazione con altri.
Le relazioni tra le creature viventi possono essere anche molto più strane e complesse di quello che abbiamo raccontato fino ad oggi, perché in qualche modo alcune volte possono entrare in relazione individui di specie diverse e questa relazione può essere anche affettiva. È una specie di simbiosi strana e è una cosa che fanno per esempio, e qua rientra ancora nel mio campo, i pappagalli. Mi chiedono sempre, ma perché un pappagallo ripete le parole che tu dici? A parte in parte le capisce, però perché le ripete? Beh, perché instaura con la persona umana una relazione di tipo affettivo. E il modo che ha il pappagallo per entrare in stretta relazione con l'uomo è usare quello che l'uomo usa meglio, cioè la comunicazione acustica, cosa che fa anche lui poi in natura, anche il pappagallo. Per cui si creano queste coppie uomo-pappagallo strane, ma è successa anche un'altra cosa, un esperimento fatto senza volere, qualche anno fa, siamo negli anni 90, l'ara di Spix è una bellissima ara, piccolina, che viveva nel centro del Brasile, completamente azzurra, che è scomparsa per sempre, non c'è più. Esistono soltanto 50-60 individui in cattività, basta. Negli anni 90 però un'ara di Spix, uno solo, è stato visto aggirarsi in una regione centrale del Brasile e lì si è mobilitato tutte le menti pappagallesche, pappagallare, si sono mosse per cercare di dare un compagno a questo ara, di proteggerlo in qualche modo in natura, per cui hanno capito da una penna che si trattava di un maschio. Hanno preso una femmina dalla cattività, l'hanno messa in una grande voliera vicino, questi hanno iniziato a frequentarsi, si guardavano, eccetera, eccetera. Alla fine l'hanno liberata, però cos'era successo? Che l'ara di Spix maschio ormai aveva fatto coppia stretta con un altro pappagallo, ma di un'altra specie. C'è una foto famosissima in cui si vede questo ara grande con una retta piccolina che sono lì, si fanno le coccole e lui non aveva occhi che per questo pappagallino. Per cui si creano questi legami stranissimi, uno strano caso di simbiosi affettiva. Che ne pensi, Michele? È strana sta cosa.
È strana, non la conoscevo ed è bellissima, devo dire. Dovremmo impararlo anche noi umani ogni tanto.
Michele Luzzato, dottore di ricerca in biologia evoluzionistica, lavora dal 1997 nel settore editoriale. Oggi è direttore editoriale di Bollati Boringhieri di Torino, la famosa casa editrice che approfondisce i temi delle scienze e delle materie umanistiche. Un altro tipo di simbiosi affettiva, che però nasce come simbiosi, voglio dire, mutualistica, perché la simbiosi è quando due organismi di due specie diverse entrano in contatto e quando è mutualistica la simbiosi, ognuno dei due ha un vantaggio. E questo è il caso del lupo e dell'uomo. Lupo e uomo 10.000 anni fa si sono incontrati. C'è stato un momento in cui c'è stato un vantaggio reciproco, perché l'uomo dava i suoi avanzi al lupo, il lupo gli faceva trovare le prede, è nata così insomma questa relazione. Adesso esiste il cane.
Adesso esiste il cane. Pare che sia evoluto almeno 3 volte in 3 punti diversi della Terra il cane, che ci siano stati 3 focolai specifici. Io mi baso su un libro bellissimo scritto da un ricercatore che si chiama Richard Francis, pubblicato da noi, da Bollati Boringhieri, che parla appunto della domesticazione, della storia della domesticazione. Ora, il problema è che cos'è la domesticazione in natura? Dovete immaginarvi un clan di Homo sapiens che ha il suo accampamento, naturalmente va a caccia, porta il cibo nell'accampamento e poi butta via i resti di quello che ha mangiato. Qualche lupo intorno, e normalmente i lupi non è che siano proprio benvenuti nell'accampamento perché sono animali aggressivi, qualcuno di questi lupi sembra essere un po' più mansueto, si riesce ad avvicinarlo un po' di più. Mano a mano che il tempo passa si crea una comunità, un gradiente, diciamo, nella popolazione dei lupi intorno all'accampamento, per cui quelli più vicini all'accampamento sono quelli più mansueti, quelli che non attaccano, un po' meno aggressivi. Quelli invece che sono più aggressivi si tengono lontani, perché ovviamente gli umani non amano avere dei cani molto aggressivi accanto. E allora cosa succede? Che cominciano a crearsi degli accoppiamenti preferenziali. Tra lupi mansueti si accoppiano tra loro perché sono più vicini, essendo quelli più vicini all'accampamento, no? E i lupi invece più aggressivi, che se ne stanno più lontani, si accoppiano tra loro. Se diamo darwinianamente a questo meccanismo un po' di tempo, mano a mano si formano 2 popolazioni distinte, una che è più mansueta e l'altra che invece è più aggressiva. Quella mansueta ci si rende conto, o meglio, gli umani si sono resi conto in quel momento, che poteva essere molto utile. Ad esempio, come sentinella contro i lupi non mansueti. E in qualche modo li hanno addomesticati. Ma la cosa pazzesca è che le caratteristiche morfologiche dell'addomesticazione, cioè addomesticare per la mansuetudine, porta con sé alcuni cambiamenti generici anche dal punto di vista morfologico. Tipicamente nei canidi, orecchie flosce, pendule, non più belle e dritte, pelo che tende ad avere un po' di bianco, sempre più bianco. Ci sono una serie di caratteristiche, proprio una sindrome della domesticazione, che va in una certa direzione morfologica particolare. A un certo punto in Russia, per testare anche questa teoria, un biologo che si chiamava Balayev ha provato a fare la stessa cosa, ma non a partire dal lupo, ma a partire dalla volpe argentata. Ha cominciato a prelevare dalla natura gli individui di volpe argentata più mansueti e a accoppiarli tra di loro. E ha seguito questo esperimento per decine di anni, per tutta la sua vita, era l'esperimento della sua carriera. Alla fine ha ottenuto delle volpi domestiche che, a guardarle, sono impressionanti, perché sono dei cani addomesticati, a partire da specie differenti, dal lupo da un lato e dalla volpe argentata dall'altro. Morfologicamente si è creata una cosa che è molto simile. I cani domestici e le volpi addomesticate sono tra di loro molto molto simili.
Beh, in qualche modo abbiamo iniziato a fare parte del branco dei lupi e i lupi hanno iniziato a far parte del branco dell'uomo, ma in qualche modo in questo caso, al contrario di altri tipi di domesticazione come quello delle vacche per esempio, qui c'è un rapporto, come dire, simbiotico stretto, perché c'è un vantaggio da parte di entrambi, no? Già nel gatto è già una cosa un po' diversa.
Il gatto non è precisamente domesticato, diciamo che si è abituato a vivere a contatto con gli umani.
Esatto, rimane selvaggio.
Diciamo un'altra cosa, Vincenzo, che è una delle teorie che sostengono i motivi della vittoria di Homo sapiens sull'uomo di Neanderthal in Europa. Sapete che quando Homo sapiens è entrato in Europa l'ha trovata occupata da un'altra specie di uomo, che era l'uomo di Neanderthal, che è stata spazzata via nel giro di poche migliaia di anni. Ci sono state le teorie più strane. Una delle teorie sostiene che il vantaggio fondamentale che avevano gli uomini sapiens è che avevano gli animali al seguito, i cani al seguito, mentre i Neanderthal non li avevano. E questo gli ha dato un vantaggio enorme nella competizione per il cibo.
Senti Michele, ho sentito parlare della domesticazione dell'uomo. Cosa significa?
È una cosa che sta venendo fuori sempre di più, con sempre maggior convinzione. Cioè, noi uomini siamo veramente un po' strani da molti punti di vista. E c'è chi sostiene, tra questi Richard Francis, ma anche Wrangham, che è un allievo di Jane Goodall, che ha scritto un libro bellissimo su questo argomento, che noi esseri umani in realtà in qualche modo ci siamo auto-addomesticati. In che senso? È naturalmente tutto ancora molto teorico, però è molto affascinante e accattivante. Succede questo, succede che quando nelle società ancestrali i gruppi di esseri umani si incontravano tra di loro e talvolta o spesso facevano anche la guerra tra di loro, come ai noi usanza tra gli esseri umani, erano più forti e risultavano più adeguati nel confronto con gli altri se la coesione interna era maggiore. Quindi se non c'era un'aggressività all'interno del gruppo, all'interno del clan. E come si fa a non avere un'aggressività all'interno del clan? Beh, se c'è il bullo del paese, il bullo del gruppo che sta un po' rompendo le scatole a tutti gli altri, ma a rompere le scatole in maniera pesante come si poteva fare in quella volta lì, gli altri fanno lega e sostanzialmente o lo escludono dal gruppo o lo uccidono. Uccidendolo impediscono ai suoi geni, i geni del bullo, di propagarsi nella generazione successiva. Di nuovo, diamo un po' di tempo a questo meccanismo dal punto di vista darwiniano e quello che succede è che i geni dell'aggressività reattiva, quella cattiva, dell'aggressività bullesca, cominciano a diminuire all'interno della popolazione umana, che in qualche modo si autoseleziona per la mansuetudine interna. Tant'è vero che noi esseri umani in realtà siamo molto poco aggressivi dal punto di vista reattivo. Naturalmente siamo molto cattivi da altri punti di vista, siamo in grado di fare delle guerre, siamo in grado di bombardare le persone, ma questo è un tipo di aggressività pianificata. Ma l'aggressività, quella reattiva, quella del serpente che si volta di colpo e ti morde senza pensarci, quella noi non l'abbiamo tanto. Siamo in qualche modo mansueti, quindi è come se ci fossimo auto-addomesticati a stare bene insieme, almeno all'interno del nostro gruppo, in vista delle guerre con i gruppi esterni.
Oggi parliamo di legami selvaggi. La simbiosi è quel legame, quell'associazione intima fra gli organismi, che possono essere sia animali che vegetali, di specie diverse. E questo porta, e qua mi dovrai aiutare un pochettino, ai fenomeni di coevoluzione. A seconda del tipo di relazione che si instaura tra i vari organismi, si possono definire diverse modalità di simbiosi. Una è il parassitismo, una è il commensalismo e uno è il mutualismo. Ora, il parassitismo è abbastanza facile. In una relazione il vantaggio è soltanto da una parte. Una zecca che succhia il sangue a un cane, il vantaggio è soltanto della zecca, il cane gli lascia il suo sangue. Altri esempi li possiamo trovare nei funghi parassiti, per esempio i chiodini, che a noi piacciono tanto sott'olio, danneggiano la pianta su cui stanno, al contrario di altri funghi di cui parleremo più tardi. E sono quei funghi legnosi, questi chiodini, che si attaccano al tronco, che ne succhiano le sostanze nutritive e possono portare addirittura alla morte dell'albero. A questo punto il fungo da parassita diventa saprofago e si mangia il legno morto. A proposito di corsa alle armi, di coevoluzione, possiamo parlare del cuculo.
Vabbè, il cuculo è un parassita, ne abbiamo un pochino parlato in un altro episodio del cuculo che depone le uova nel nido di un'altra specie. Dall'uovo del cuculo esce per primo il nidiaceo, che con le ali sbatte giù dal nido le altre uova e poi si fa curare, si fa nutrire dai genitori della specie originale, i quali non possono fare altro. Ma c'è una cosa interessante anche sul parassitismo, perché si verifica in zoologia sistematica normalmente che quando una specie si trasforma e diventa due specie differenti, cioè quando avviene il fenomeno della speciazione, una popolazione resta isolata dall'altra, ognuna di queste due popolazioni segue il proprio cammino e si formano due specie nuove a partire da una specie ancestrale comune, no? Se questa specie ancestrale comune aveva un parassita, anche le specie nuove avranno lo stesso parassita, il quale però a sua volta si trasforma nelle due specie e segue il percorso delle due specie madri. Quindi in qualche modo c'è una sovrapposizione dell'evoluzione dell'animale parassitato e degli animali che parassitano. Tanto che in alcuni casi, quando le specie sono particolarmente simili tra di loro ed è difficile distinguerle, si va a vedere che parassiti hanno addosso. Invece i parassiti li puoi distinguere un po' meglio e siccome ogni parassita è, si usa dire, specie specifico, cioè è infeudato, specifico, unicamente a quella specie lì, è un modo sicuro di determinare una specie.
A proposito della corsa alle armi, tanto per tornare all'esempio del cuculo, è una sorta di coevoluzione, perché il cuculo parassita diverse specie di uccelli. Per esempio, nella cannaiola lui arriva, deposita un uovo e se ne va. Ora la cannaiola però a un certo punto dice: come? Ho fatto 4 uova, perché adesso ne ho 5? Se ne ho 5, qua c'è un casino, me ne vado. Allora il cuculo ha imparato a fare un pasto diverso, per cui arriva, non solo deposita un uovo, ma mangia un uovo della cannaiola. Così la cannaiola arriva e ne ha 4. A un certo punto però la cannaiola si accorge che quell'uovo lì ha un colore leggermente diverso dal suo e dice: aia, qua c'è qualcosa che non va. E c'è una corsa, perché a un certo punto il cuculo inizia a fare uova simili a quelli della cannaiola e piano piano c'è una corsa, come si dice, alle armi.
Oppure la corsa della Regina Rossa, si può chiamare anche in questo modo, dal personaggio di Alice oltre lo specchio, che è la Regina Rossa delle carte, che è costretta a correre, siccome tutto si muove, lei è costretta a correre in continuazione pur di restare nello stesso posto. C'è un biologo degli anni 80-90, Van Valen, che aveva fatto questa metafora della Regina Rossa per spiegare che cosa succede in effetti in natura, che quando due specie sono in competizione tra di loro, chi si ferma è perduto in buona sostanza. Per poter restare più o meno con lo stesso rapporto di forze tra una specie e l'altra in questa competizione tra specie, entrambe devono correre e inventarsi qualcosa. È una corsa agli armamenti, un po' come quello che avveniva nel mondo prima della caduta del muro di Berlino tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Io faccio 10 missili, tu ne fai altri 10, certo. E andiamo avanti così.
C'è un altro tipo di legame tra specie diverse, che è il commensalismo. Il commensalismo è una simbiosi particolare, perché uno ha un vantaggio, però l'altro, quello con cui è in contatto, non ha uno svantaggio. Cioè, se ci fosse o non ci fosse, per lui sarebbe la stessa cosa. Per esempio le remore e gli squali, o remore e le tartarughe marine, insomma questi pesci che hanno queste ventose che si attaccano e si fanno trasportare da animali più grandi, e si fanno trasportare semplicemente perché nel momento in cui questi grossi pesci, gli squali, mangiano, loro possono partecipare al banchetto. Sono dei commensali che però non pagano il conto.
Buon per loro. Bisogna dire che questa suddivisione, che è molto manualistica, è verissima, nel senso che si impara in questo modo nelle università e in effetti si osserva in questo modo in natura, tra parassitismo, commensalismo e mutualismo, in realtà dobbiamo immaginarla come un gradiente, perché ci sono dei casi di commensalismo, come hai appena detto tu, che forse in realtà danno un vantaggio a entrambi, solo che noi ancora non l'abbiamo scoperto. Potrebbe essere anche un caso di mutualismo.
Sai che c'è un caso di mutualismo, cioè dove in teoria il vantaggio è per entrambi, dove si sfocia nel parassitismo? È il caso delle bufaghe. Le bufaghe sono uccelli che vivono mangiando le zecche sugli animali africani, per cui tu vedi la bufaga, che si riconosce perché ha le punte del becco rosso, e vive sui bufali, sulle zebre, sulle giraffe, e passa la vita a spulciarle, per cui va, spulcia, stacca le belle zeccone piene di sangue e se le mangia. Ogni tanto però la zecca lascia il segno, c'è la ferita che perde sangue e lei inizia a berlo quel sangue lì che sgorga, e quando inizia a berlo poi dice: aspetta che gli do un'altra beccatina, così esce ancora meglio, e così da una relazione in qualche modo di simbiosi mutualistica, di cui parleremo fra poco, nasce invece un parassitismo. Dura poco.
Sì, dura poco, però intanto quello se lo trova sul dorso che gli pizzica.
Esatto.
Non deve essere piacevole.
Un altro esempio, tanto per parlare un attimo di commensalismo, sono alcune piante. Ci sono le orchidee e anche le bromelie sono epifite, cioè sono piante che stanno su altre piante, ma non ci stanno perché rubano da chi le sorregge dei nutrienti, ma ci stanno soltanto perché trovano un buon punto d'appoggio. Per cui se ne stanno lì, fioriscono e vivono e usano la pianta su cui si appoggiano come modo migliore per raggiungere la luce, ma le altre piante non è che subiscono dei danni. E a questo punto siamo arrivati a parlare del mutualismo, cioè quando due specie hanno un vantaggio reciproco. E qui c'è tanto da parlare. Intanto c'è un mutualismo molto importante, che è quello che avviene tra i funghi e le radici delle piante. Si chiama micorizza. La micorizza è un particolare tipo di collaborazione simbiotica, appunto, tra un fungo e una pianta superiore. Il fungo fornisce all'albero acqua, azoto e minerali. L'albero ricambia con gli zuccheri e la fotosintesi. Per cui la simbiosi tra il micos, che è il fungo, e la rizza, la radice, inizia quando le spore germinano diramandosi nel sottosuolo sotto forma di ife, cioè filamenti che costituiscono il corpo vegetativo del fungo. Ora, uno si accorge se un fungo buono è a contatto con quella pianta perché quella pianta è particolarmente rigogliosa.
Sì, tieni conto che in questo caso abbiamo addirittura un mutualismo tra regni differenti. I funghi non sono vegetali, come sappiamo. I funghi non fanno neanche la fotosintesi. Sono un regno a parte. I funghi sono un regno, come ci sono gli animali, come ci sono le piante, ci sono anche i funghi. E hanno delle caratteristiche molto precise. Una di queste caratteristiche che li rende molto appetibili da parte delle piante è che queste ife, che sono dei filamenti sottilissimi, spesso fatti da una singola cellula impilata sull'altra, sono mobili e riescono ad arrivare in zone del terreno che le radici delle piante, che sono ben più spesse, non potrebbero mai raggiungere. Quindi in qualche modo permettono alla pianta, se si mettono in relazione con la pianta, di raggiungere zone del terreno per loro inaccessibili e di essere in grado quindi di nutrirsi meglio in un certo senso. In più, i funghi sono degli elaboratori, diciamo così, di azoto e le piante di azoto sono affamatissime e quindi è sicuramente una relazione che le avvantaggia molto. In cambio, naturalmente, come hai detto tu, visto che le piante sono piante e quindi fotosintetizzano e quindi sono in grado di utilizzare la luce solare per poter produrre degli zuccheri, cioè dei nutrimenti, nutrono questi funghi. Alcuni di questi funghi sono molto buoni.
Sono buoni perché alcuni di questi funghi sono i porcini, gli ovuli, i tartufi, che sono ipogei perché hanno il corpo fruttifero che è sottoterra.
Eh già.
Ci sono queste collaborazioni così importanti, queste simbiosi mutualistiche, in qualche modo hanno cambiato la faccia del nostro pianeta. Forse sembra strano dirlo, ma è vero. 100 milioni di anni fa è nata una relazione tra alcune alghe unicellulari e alcuni polipi che vivevano in mare. Polipi, non polpi, polipi. Ti dice polipo, il parente delle meduse, e polpo, il mollusco che ci mangiamo con le patate. Insomma, questa relazione nata tra polipi e alghe ha creato il corallo esattamente come lo conosciamo adesso. Questa è la più importante simbiosi mutualistica per gli ecosistemi marini, perché ha creato questo ecosistema che è il più ricco di biodiversità. Le alghe sono le zooxantelle e ottengono dal polipo le sostanze nutritizie, per cui fosfati, nitrati, anidride carbonica, mentre quest'ultimo ottiene ossigeno e prodotti metabolici dalla fotosintesi dell'alga. L'alga riceve anche protezione, perché di solito si mette in questi coralli che sono coralli duri. Per cui questa alleanza ha permesso, come dicevamo prima, la nascita della barriera corallina. Ora, leggevo qualche tempo fa che in realtà questa simbiosi comparve prima di quanto ci si era aspettato. Comparve 160 milioni di anni fa e non 100. Ci sono stati vari momenti sul nostro pianeta in cui la Terra si è riscaldata e raffreddata in vari momenti e questo forse ci può far ben sperare sul fatto che il corallo possa sopravvivere al riscaldamento globale?
Speriamo bene. D'altra parte noi sappiamo che ci sono state almeno le Big Five, come vengono dette, le cinque grandi estinzioni del pianeta Terra. L'ultima delle quali è quella famosissima del meteorite che ha colpito dalle parti del Messico alla fine del Cretaceo e ha fatto estinguere i dinosauri. Tutte le volte sappiamo che una altissima percentuale di esseri viventi è stata spazzata via. Proprio poco tempo fa è stato trovato un letto fossile di una laguna nel Nord America che è stata colta e fossilizzata proprio nel momento di arrivo dell'onda d'urto del meteorite che aveva colpito lo Yucatan, e quindi lì ci sono tutte le prove di che cosa è successo nel momento in cui questo oggetto che è caduto, che era molto grosso, questo meteorite che è caduto dallo spazio, ha creato una devastazione paragonabile a quella di moltissime bombe atomiche della potenza di quella di Hiroshima e ha spazzato via tutto quello che ha trovato. Tuttavia, per tutte e cinque le volte, in tutte le Big Five, tutte le grandi estinzioni del pianeta Terra, qualcuno ce l'ha fatta, qualcuno è sopravvissuto, se no noi non saremmo qui.
Mi stai facendo pensare che se noi facciamo un salto indietro nel tempo, ancora più indietro, e arriviamo a 1,5 miliardi di anni fa, un'altra collaborazione tra specie diverse ha cambiato veramente la faccia del nostro pianeta, ha cambiato quasi tutte le creature viventi del nostro pianeta. E questa è la nascita della cellula eucariote. Adesso però qua mi devi dare una mano a spiegarla.
Nel mondo vivente esistono sostanzialmente due tipi di cellule molto differenti tra di loro. Noi siamo fatti di cellule eucariote, i batteri sono fatti di cellule procariote. In cosa si distinguono? Prima di tutto le dimensioni. Le cellule procariote sono molto più piccole delle cellule eucariote. Poi la parete delle cellule procariote generalmente è rigida, ma questo non vuol dire, perché anche le cellule vegetali, che pur sono eucariote, possono avere la parete rigida. Ma soprattutto le cellule procariote, che sono quelle sostanzialmente dei batteri e di altri gruppi di esseri viventi, diciamo minori e meno noti, non hanno al loro interno un nucleo. Il DNA c'è, ma è libero all'interno del citoplasma. E un'altra cosa che non hanno sono gli organoli, cioè i ribosomi, i mitocondri, il sistema del Golgi, tutta una serie di organuli che all'interno di una cellula eucariote, come quella che ci compone a noi, sono fondamentali. Nelle cellule procariote non ci sono. Sono cellule, diciamo così, più semplici, anche se dire più semplici nel caso dell'evoluzione non vuole dire molto, perché invece dal punto di vista biochimico la differenziazione dei batteri è pazzesca, è enorme. Ora, cosa è successo? È successo che a un certo punto una ricercatrice americana, Lynn Margulies, ha notato che c'era una bella somiglianza tra i mitocondri nelle cellule eucariote, cioè nelle nostre cellule, che sono abbastanza simili ai batteri che vivono liberi in natura. Gli è venuta l'idea che questa cosa non fosse casuale, che all'interno delle cellule eucariote, diciamo antichissime, di miliardi appunto di anni fa, una di queste cellule abbia inglobato qualche batterio di qualche tipo particolare e invece che digerirselo e mangiarselo ci abbia instaurato una collaborazione mutualistica. Cioè, in buona sostanza, abbia inglobato questo nuovo essere vivente al proprio interno, facendogli fare delle cose che lei non era in grado di fare e dandogli in cambio delle cose che lui non era in grado di fare. Quindi, in buona sostanza, noi, tutte le nostre cellule, saremmo il risultato di una incredibile collaborazione mutualistica nata probabilmente per caso tantissimo tempo fa e che però è stata talmente vantaggiosa che si è mantenuta nel tempo. Tant'è vero che voi sapete che nelle nostre cellule il DNA è nel nucleo, ma non è l'unico DNA che abbiamo nelle nostre cellule, perché nei mitocondri, che sono quegli organuli che di fatto fanno la respirazione cellulare, sono quelli che ci danno l'energia, in buona sostanza, che ci danno l'energia per muoverci, anche i mitocondri hanno al loro interno un DNA, che è un loro DNA, che è molto ridotto, ha soltanto alcuni geni, ma ce l'hanno. E quindi è come se fossero delle centrali energetiche autonome, ma che vivono all'interno delle cellule.
Da un punto di vista evolutivo, il successo di un individuo si misura dal numero di figli che mette al mondo. Un batterio, alga, pianta, fungo, animale che sia, può avere un patrimonio genetico meraviglioso, ma se non riesce a riprodursi, sparirà con esso. Questo vuol dire che l'evoluzione non seleziona i più adatti a sopravvivere, ma i più adatti a riprodursi. Oggi abbiamo visto che i legami tra specie diverse hanno anche cambiato la vita sulla faccia della Terra. Il Gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo, è un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Michele Luzzato. In questo episodio abbiamo parlato di strani legami, nel prossimo parleremo di invecchiamento e morte. Continuate a seguirci su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio era zero.
Il Gorilla esce dal letargo e inizia la quarta stagione del Gorilla ce l'ha piccolo. Insieme all'amico e compagno di sempre Telmo Pievani vi racconteremo l'evoluzione dell'uomo, in particolare cosa avvenne 13.000 anni fa quando inventammo l'agricoltura e iniziamo ad addomesticare le piante e gli animali. Vi aspetto su storielibere.fm e su tutte le vostre app di ascolto preferite.